Bentornati, sono le 15.28 qui alla trasmissione La fine della storia. Come preannunciato, dopo un po' di problemi tecnici, dovremmo essere riusciti a stabilire la linea con Maurizio Lazzarato. Maurizio, ci senti?
Pronto?
Sì. Come dicevamo in apertura di trasmissione, appunto coglievamo l'occasione di questa presentazione che ci sarà questo venerdì alle ore 17, venerdì 27 gennaio, al campus Luigi Einaudi, nella Main Hall, di un tuo libro, Guerra o Rivoluzione, uscito proprio quest'anno nel 2022, per i tipi di derive a Prodi. Volevamo cominciare così questa chiacchierata con te partendo un po' da quello che è la provocazione iniziale, per così dire, del tuo libro, che fa un po' da punto di partenza delle analisi che poi appunto li sviluppi e che a nostro avviso è molto interessante. Tu sostanzialmente dici che i rivoluzionari si sono trovati impreparati sia da un punto di vista analitico che da un punto di vista pratico davanti allo scoppio della guerra in Ucraina. Causa di questa impreparazione sarebbe il rimosso dal core, diciamo così, delle teorie sulla rivoluzione, del concetto di guerra e dell'annesso che lega in maniera indissolubile Stato, capitale e conflitti. Le teorie rivoluzionarie avrebbero, come dici tu anche qui in maniera altrettanto provocatoria, pacificato il capitalismo e lo Stato e, per dirla con una battuta, si sarebbero concentrati sulle dinamiche di produzione, dimenticandosi di quella che è la violenza che appunto le deve necessariamente precedere.
Sì, hai detto praticamente molto bene tutto. Effettivamente c'è stata nella tradizione del movimento rivoluzionario, c'è sempre stata un'attenzione molto precisa e specifica al rapporto guerra-rivoluzione. Diciamo, questi due termini non sono più al centro del dibattito da parecchi anni, praticamente fondamentalmente da gli ultimi 50 anni, ma anche negli anni 60, quando si è ripreso il dibattito teorico e politico, non si è concentrati su questi due concetti. Per cui si è analizzato cose che si dovevano fare, il lavoro, la produzione, la tecnologia, eccetera, eccetera, ma si è dimenticato, ci siamo concentrati sul rapporto forze produttive e rapporti di produzione e ci siamo dimenticati, o è stato messo in secondo piano, il fatto che ci sono dei rapporti di potere, che questi rapporti di produzione e forze produttive presuppongono. Quindi io ho cercato soltanto di reintrodurre dentro la definizione del capitalismo il discorso dei rapporti di potere. Questi rapporti di potere possono prendere la forma della guerra, come anche no. Non è detto che, però ci sono dei rapporti di potere che bisogna prendere in considerazione e che si strutturano a seconda delle congiunture, in guerra più o meno dichiarata, più o meno strisciante, più o meno combattuta. Voilà. Quindi riportare il discorso sui rapporti di forza e sui rapporti di potere all'interno del concetto del capitalismo.
Sì, non a caso il primo capitolo del tuo libro, che peraltro è anche un articolo che è stato pubblicato su Macchina il 7 marzo del 2022, si apre con una citazione che voglio andare a leggere perché credo sia molto significativa, che è: la catastrofe è la condizione di vita e il modo normale di esistenza del capitale nella sua fase finale. La citazione è di una pensatrice, diciamo così, di una rivoluzionaria anche noi molto cara, che è appunto Rosa Luxemburg. E la volevo così leggere per introdurre un altro dei temi centrali di questo tuo lavoro e più in generale un po' della tua produzione. Nel senso che Rosa Luxemburg appunto articola, questa citazione è solo un esempio, delle riflessioni secondo te interessanti rispetto alle nozioni di guerra, alle nozioni di catastrofe. E le elabora proprio perché vive in un periodo particolare, perché appunto diciamo così muore non nel 19, per cui insomma il periodo è quello della prima guerra mondiale, e tu proprio in questo particolare, diciamo così, evento individui una svolta qualitativa nel rapporto che lega Stato, capitale e guerra. Insomma, da qui dici che da questo momento in poi quella che tu definisci insomma all'interno di quella che tu definisci come macchina bicefala Stato capitale fondamentale, i concetti di produzione e di distruzione diventano, diciamo così, momenti necessari e che si autoimplicano.
Sì, io penso sia la matrice della nostra realtà ancora oggi. Cioè, subito dopo Marx, quindi nella seconda metà del Novecento, dell'Ottocento, scusate, sì, produce un cambiamento radicale del capitalismo, che sarà colto soltanto dai rivoluzionari della prima metà del XX secolo, Lenin, Rosa Luxemburg e tutta la discussione che c'è stata in quel periodo lì. C'è un cambiamento radicale perché il capitalismo diventa capitalismo finanziario, diventa capitalismo dei monopoli, diventa capitalismo della colonizzazione e diventa capitalismo della guerra. E diventa un capitalismo che è indissociabile dallo Stato. Queste caratteristiche Marx non le aveva solo intraviste in realtà, e invece emergono in questo periodo in maniera molto chiara. Lenin e Luxemburg sono quelli che le colgono meglio, allora loro definiscono questa nuova forma del capitalismo, la chiamano imperialismo, e questo è stato un altro termine che è stato abbandonato, secondo me ingiustamente, dalla critica, dal pensiero critico, perché si pensava fosse un concetto terzomondista, eccetera, eccetera. Io adesso ho finito un altro piccolo libro sulla guerra che uscirà in maggio, giugno, in cui invece affronto il problema dell'imperialismo, del nuovo tipo di imperialismo, che definisco imperialismo monetario e finanziario, quindi l'imperialismo del dollaro. Quindi secondo me bisogna riagganciarsi a quella fase politica della prima guerra mondiale, in cui il rapporto guerra, rivoluzione, Stato, monopoli, finanziarizzazione, eccetera, eccetera, era diventato centrale, e poi è stato messo da parte perché aveva combinato i disastri del fascismo, del nazismo, della prima e della seconda guerra mondiale, momentaneamente messo da parte. I 30 gloriosi in realtà sono una piccola parentesi della lunga storia del capitalismo, ma quando la controrivoluzione negli anni 70 si riorganizza, va a ricercare quel capitalismo lì, non il capitalismo dei 30 gloriosi, non il capitalismo del dopoguerra, del dopo la seconda guerra mondiale, ma il capitalismo della prima guerra mondiale, di cui porta al limite i concetti. Quindi secondo me quel momento lì che è stato non è stato sufficientemente analizzato. Ecco, un altro problema, non è stato sufficientemente analizzato il cambiamento che introduce la prima guerra mondiale, che è un cambiamento fondamentale, perché come tu dicevi prima, a partire da quel momento il concetto di produzione e distruzione diventano reversibili, e che è della fonte della crisi ecologica, in realtà è dentro lì, cioè c'è una socializzazione della produzione durante il periodo bellico, che è tutta finalizzata alla distruzione. È una socializzazione enorme della produzione, ma anche della ricerca scientifica, ma anche di tutti i tipi di attività che sono ricomposti in funzione della distruzione del nemico. Ecco, questa caratteristica non sarà dismessa alla fine della prima guerra mondiale, anzi continuerà, e continuerà anche dopo la seconda guerra mondiale, e questa cosa fondamentale, guarda, è per quello che bisognerebbe ritornare su questo momento, la mondializzazione precedente a questa, quella che dal 1870 poi sfocia nella guerra mondiale, ha prodotto un cambiamento radicale nel capitalismo.
Sì,
è chiaro. Sì, ma voglio solo aggiungere una cosa sulla situazione di Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg, quella situazione lì, perché dice è la fine del capitalismo. In realtà lei poi si interroga qualche pagina dopo, qualche riga dopo, non mi ricordo più. Dice, ma c'è una fine del capitalismo? In realtà dice la fine, non si può parlare di fine del capitalismo, perché il capitalismo non è solo un processo economico, è anche un processo politico. Quindi se ci sarà una catastrofe che distruggerà il capitalismo, sarà una catastrofe politica, cioè sarà qualcuno che lo distruggerà, non si distruggerà da solo, questo è sicuro. Volevo completare solo la citazione di Rosa Luxemburg, che poteva dare adito a delle ambiguità, ma questo è il senso del catastrofismo dei rivoluzionari: non è mai un determinismo, è sempre un attivo intervenire.
Guarda, passando a commentare un altro passo che tu scrivi, in particolare una frase così che mi ha particolarmente colpito dell'introduzione, tu dici: la violenza sessuale, razziale e classista deve essere compresa e politicizzata come individualizzazione della guerra di conquista. Bene, io credo che proprio in questo sta uno degli aspetti interessanti della lettura che fai in questo libro, per cui nel leggere la guerra in atto con la lente della guerra tra le classi che si muovono appunto nelle delle tre assialità di sfruttamento, genere e razza, questo tipo di visione ci sembra assolutamente interessante e soprattutto uno schema interpretativo che prova a tener conto, diciamo così, detta male, dell'eclissarsi del protagonismo della classe operaia classicamente definita. Tu tuttavia, parlando di questo, sia in questo libro ma soprattutto nel tuo lavoro precedente, L'intollerabile presente l'urgenza della rivoluzione, uscito per Ombre Corte sempre nel 2022, però metti in guardia da il possibile pericolo che si cela in una visione di questo tipo di ricadere in quella che tu definisci una politica delle identità.
Sì, no, lì c'era un altro elemento che mi sembrava fondamentale da reintrodurre. Quando si analizza il capitalismo, il pensiero critico di cui ho fatto parte anche io, eccetera, eccetera, in cui ho contribuito per lungo tempo, parte sempre dal concetto di produzione. Parte dal concetto di produzione, parte dal concetto e quindi produzione, lavoro, sfruttamento. Però ci si dimentica sempre che le classi non esistono in natura, e per classi intendo la classe operaia, le donne, che non esistono in natura, sono prodotte, i colonizzati, gli schiavi, queste tre classi, che io definisco tre classi, non esistono, bisogna produrle, e non si producono all'inizio attraverso un potere soft, si producono attraverso delle guerre di assoggettamento. Questo è fondamentale, quello che Marx dice: la creazione del proletariato si fa attraverso l'espropriazione dei mezzi di produzione e l'espropriazione dei contadini, delle terre dei contadini. Ma non solo questo, l'espropriazione si fa, il capitalismo presuppone anche il fatto che ci siano degli schiavi e dei colonizzati, quindi bisogna andare a prendere gli africani e trasformarli in schiavi. E la trasformazione dell'africano in schiavo, che va a lavorare nel nuovo mondo, non si fa gentilmente. La stessa cosa per quanto riguarda le donne, come hanno i movimenti femministi, hanno sottolineato come la guerra contro le streghe abbia prodotto questo processo di espropriazione. Quindi la necessità di reintrodurre questo prealabile, questo che viene prima della produzione. Prima della produzione c'è questa produzione delle classi, perché sennò le classi da dove vengono? Le classi non esistono, non sono sempre esistite, non esistono, non sono un prodotto naturale, bisogna crearle, e si producono attraverso un certo tipo di violenza, che io chiamo guerra di conquista, guerra di assoggettamento. Dopo, una volta che queste classi sono state costituite, quindi che ci sono dei vincitori, dei vinti, si possono introdurre dei dispositivi di produzione, di controllo, di governamentalità, come dice Foucault, eccetera, eccetera. Però se si dimentica questo elemento prealabile, si opera una pacificazione delle relazioni di potere, ed è questo fondamentale.